faccio una premessa. È divertente, in un certo senso, che oggi sia il 9 novembre. 30 anni fa doveva finire la storia, cadeva il muro e, come dire, qualcuno da quella parte, credo che ci sia una strana, come dire, coincidenza dei fatti nel parlare del fine e non della fine della politica nella stessa, come dire, giornata. Chesterton, in un saggio sull'ideale, scriveva che per risanare la nostra povera epoca malata e confusa non occorre il grande pratico che tutto il mondo desidera, ma c'è bisogno del grande ideologo. E aggiungeva: il pratico è un uomo abituato alla quotidianità, al modo in cui le cose funzionano di solito. Ma quando le cose non vanno, allora c'è bisogno del pensatore, dell'uomo che possiede una qualche dottrina sul perché le cose solitamente funzionano. È ingiusto suonare il violino mentre Roma brucia, ma è del tutto legittimo studiare la teoria dell'idraulica mentre Roma brucia. E Salvatore ha scritto uno splendido trattato di idraulica, narrandoci in pagine dense la parabola del fine della politica e non certo della sua fine. Il sentiero attraverso il quale Salvatore ci fa inoltrare, con rigore e insieme con bellezza, perché è proprio bello da leggere, ripercorre l'idea stessa del pensiero della politica all'interno del pensiero occidentale, e lo fa partendo dal concetto vissuto dell'escatologia, che si mostra come l'a priori spaziale e temporale di ogni prospettiva che si dia come politica. Si parte dalla Bibbia, insomma, e dal concetto di eschaton, del tempo della promessa e del compimento. La promessa al popolo che Dio si è scelto e che sarà nel momento della redenzione finale, quando tutto il male avrà fine. La figura della redenzione è l'attesa del Dio che promette ciò che mantiene e di un continuo rinvio della pienezza a causa del male dell'uomo e del male nel mondo, che in ogni generazione, tra l'altro, viene salvato da pochi giusti, secondo la tradizione ebraica. La teologia politica nasce attraverso il patto dell'alleanza, perennemente tradito e rinnovato, mantenuto da Dio attraverso le generazioni concesse a Giacobbe dopo la lotta corpo a corpo. E non è un caso che in quella lotta Giacobbe venga ferito vicino a dove c'è la generazione. Ti colpisco lì perché potrai togliertela. Patto tradito e rinnovato attraverso la legge, promessa di una liberazione futura che ha la sua radice nel passato e nella figura della fedeltà eterna a quel passato. Ma questo è solo l'inizio. La teologia dell'escaton troverà nuova declinazione con l'annuncio di un nuovo regno dei cieli, che sarà dei miti e dei puri di cuore, dei poveri e dei perseguitati, da invocare vivendo nell'attesa di un già avvenuto ma ancora da venire. La figura del cristianesimo si fa speranza della compiuta rivelazione della gloria di Dio. Ma il regno da subito tarda a venire, qualcosa lo trattiene. Paolo di Tarso indica il mysterium iniquitatis, il catechon, una potenza capace di trattenere la venuta del regno e insieme di contenere il male. Il catechon lascia che il tempo umano e storico continuino ad essere nello scorrere delle epoche. I cristiani sanno che la cesura del tempo è già avvenuta in Cristo e, vivendo nella città degli uomini segnata dal peccato, disegnano la mappa della città di Dio, dove ogni rapporto è secondo l'ordine della carità, mentre la creazione aspetta la rivelazione dei figli di Dio. Queste prime pagine così dense risuonano inevitabilmente di letture profonde. Mi sembra che Salvatore mette inevitabilmente a confronto, secondo la prospettiva di un divergente accordo, Jacob Taubes e Carl Schmitt, il giurista tedesco, cattolico e sostenitore del Reich, e l'intellettuale ebreo, figlio di un'antichissima famiglia di rabbini. E se Schmitt era sostanzialmente un apocalittico, come del resto erano apocalittici Walter Benjamin e Alexander Kojève, che pensava a partire dai poteri costituiti, Taubes pensa dal basso, in prospettiva storica ed ermeneutica, e ritematizza la categoria dell'escatologia in almeno due testi centrali, la teologia politica di San Paolo e l'escatologia occidentale. Credo sia interessante che proprio a proposito del Catecon Taubes affermi: il Catecon, ciò che arresta, su cui posa lo sguardo Carl Schmitt, è già un primo segno di come l'esperienza cristiana del tempo della fine, l'Endzeit, venga addomesticata, adattandosi al mondo e ai suoi poteri. Questa citazione segna in qualche modo il passaggio attraverso il quale la Chiesa si trasforma in organizzazione dell'attesa, ponendosi come potere di mediazione e aderendo alla forma del diritto propria dell'impero romano, diventandone sostanzialmente l'erede nel trapasso drammatico della sua fine. La teologia si fa politica, insomma, e stabilisce gli ambiti di sovranità dei poteri secolare e spirituale. L'irruzione del moderno rompe le categorie del passato e, ponendo il dubbio a fondamento del pensiero, Cartesio, e il contratto a fondamento della convivenza, Hobbes, sottopone gli enunciati dell'escatologia, cioè di qualche cosa che mai si adempie, al tema della legittimità, ce lo ricorda Blumenberg. Sono accettabili e credibili le promesse della liberazione dal male, dal dolore, dalla morte, dal momento che non si sono mai avverate? La modernità trasforma l'idea di futuro, rendendolo il luogo in cui l'operatività umana rende possibile la trasformazione e il cambiamento. Gli uomini possono trasformare la storia e la società, di più, devono farlo. Le magnifiche sorti e progressive trovano voce nell'illuminismo, in un'idea di perfettibilità progressiva del mondo illuminato dalla ragione umana. Però il male continua a sussistere. Lisbona viene rasa al suolo dal terremoto e occorre che sia Kant in persona a recuperare una prospettiva escatologica, che si fa imperativo morale e insieme speranza che il bene compiuto perduri nel futuro. L'escaton secolarizzato diventa una categoria che mantiene in interiore la possibilità stessa della storia umana. La contemporaneità si squaderna nel segno della rivoluzione e dell'utopia. Anche Marx, a fronte di un'analisi storico-economica stringente del capitale, che sia la figura del catecon contemporaneo, deve sperare in un'idea di redenzione dall'alienazione e disegnare un'escatologia sociale universale che sia sperata come realizzabile per gli oppressi del capitale. Vladimir Ilyich Ulyanov farà la rivoluzione, ma le rivoluzioni per essere compiute devono sconfiggere per sempre il male, l'avversario, e rischiano per ciò stesso di non realizzarsi mai o di degenerare se stesse nel male. Intanto però, meglio sarebbe dire nel frattempo, un'altra categoria biblica fa capolino nella dimensione della fede socialista, quella della memoria dell'esodo, della liberazione dal faraone, verso la terra dove scorrono latte e miele, promessa da sempre finalmente raggiungibile, anche se trasformata in un'utopia che si fa speranza. Che siano ancora dei pensatori ebrei, per quanto non praticanti, a farsi portatori di queste istanze mi sembra comunque significativo. Come se l'idea stessa dell'escatologia, nata nei vari esili, verrebbe da dire, storici nella Bibbia e, come dire, contemporanei, non possa che dipanarsi attraverso un'appartenenza, anche quando questa venga rigettata o diventi eretica. Giacobbe, Gesù, Saulo, Spinoza, Marx, Bloch, Benjamin, Taube, se potremmo andare avanti. Nell'ultimo capitolo di questo percorso, Salvatore osserva il presente governo della contingenza attraverso la forma della democrazia in un mondo dove i dispositivi dei poteri, l'amato Foucault, si diffondono e controllano sistematicamente i corpi in una prospettiva che sostituisce all'idea della salvezza l'amministrazione della salute, nel tentativo di celare il dolore, la povertà, la follia, sostanzialmente la nostra costitutiva finitezza, la nostra morte. Ma insieme recupera l'idea sottostante della democrazia moderna, la necessità di mantenere una socialità. Si ritorna in qualche modo all'altro pilastro della politica moderna, Aristotele, alla fine di tutto questo percorso, l'etica, la politica. Una socialità che ci costituisce tanto quanto la nostra finitezza. Ma una democrazia, per essere tale, ha bisogno inevitabilmente di politica, della capacità di mediare i conflitti, di transitare nel continuo presente della storia immaginando soluzioni o mediazioni possibili ed anche impossibili di fronte al male sempre opponente. il male, appunto, la politica sostanzialmente pone il male in questione, perché esso ci attanaglia, di esso siamo intessuti nel dolore e nella morte, la politica apre uno spazio e tende ad un tempo che si squaderna come presente eterno, che ci obbliga alle generazioni future in virtù di quella che è un'alleanza ancora antica, l'alleanza dell'umanità in Adamo, la prima alleanza biblica, la nostra comune umanità. In questo riconoscimento la politica può sperare in un avvenire, in una redenzione, e concedimi Salvatore, se anche la Shekinah di Dio resta in esilio, le porte della sua tenda si aprono sulla vita.